Buongiorno a voi tutti e buon sabato. Sappiamo che è un sabato annuale. Siamo pronti a iniziare a celebrare la festa dei tabernacoli. Abbiamo 8 giorni davanti a noi. Io mi sento proprio di ricominciare. Anche perché sto vedendo molte facce di voi che prima negli anni li abbiamo visti molto bambine e bambine molto piccoli, adesso sono signorine o giovanotti, altri sono sposati con dei bambini e naturalmente siete molti per poter spendere tempo con ciascuno di voi e anche noi ministri avremmo veramente avuto, desideriamo, abbiamo bisogno di maggiore tempo, di poter spendere del tempo con tutti voi, con ognuno di voi. Chiediamo perdono se questo non è stato possibile, ma sappiamo che voi avete una grande comprensione e non siamo ancora eterni. Il tema di oggi è impostato, visto che siamo arrivati all'ottavo giorno, a qualcosa che ha una scrittura che tutti noi conosciamo bene. Quella esortazione che Gesù Cristo ci ha dato dicendo: nessuno ti tolga la corona. Cos'è questa corona? Quando Gesù ci dice nessuno ti tolga la corona, che cos'è? E inoltre in che modo possiamo impedire che noi perdiamo la corona della gloria che ci è promessa? Siamo all'ottavo giorno, abbiamo sentito in tutti questi giorni dei sermoni molto ispirevoli. E naturalmente facciamo in modo, abbiamo avuto la possibilità di portare a casa tutto questo cibo spirituale che tante volte possiamo dire, specialmente i più veterani, non ho ascoltato tutto di nuovo, ma noi non siamo di quelle persone che per sentito dire o che per prurito di dire delle orecchie vogliamo sentire cose nuove a tutti i costi. Noi amiamo la verità come nel cibo, nella cucina, mangiamo gli stessi sempre ingredienti e le nostre meravigliose mogli ce li preparano ogni giorno con pietanze diverse, con gusti diversi, ma gli ingredienti sono sempre quelli, la verità. Eppure c'è gente che si stanca di avere questa verità. Quindi siamo all'ultimo giorno che rappresenta il giorno post-millenniale in cui Dio farà tornare, come sappiamo, in vita fisica il resto dei morti, di tutte le nazioni che sono venute in esistenza e che sono morti senza mai avere avuto l'opportunità di conoscere la verità e quindi Dio non li ha mai giudicati. Ma Dio ha giudicato noi. Noi siamo sotto il giudizio di Dio perché Lui ha dato a noi una verità che gli altri non hanno ancora. Quindi per la prima volta noi possiamo dire grazie a Dio e possiamo dire grazie a Dio per la corona che Egli ci ha dato, anche se la corona non si vede in testa. Apriamo in Apocalisse capitolo 3, dove vediamo che Dio ha chiamato noi adesso. Il mondo ancora vive nelle tenebre in gran parte, ma Dio ha chiamato noi in Apocalisse 3, rivelandoci la sua meravigliosa verità, e siamo chiamati come primizie del genere umano e abbiamo il compito di tenere fermamente quello che Dio ci ha donato. In Apocalisse 3, nel versetto 10, Gesù rivela attraverso il suo angelo all'apostolo Giovanni, dice: poiché tu hai serbata la parola della mia costanza, anch'io ti guarderò dall'ora del cimento che ha da venire su tutto il mondo. E questa ora del cimento sembra veramente sempre più prossima. Per mettere alla prova quelli che abitano sulla terra. E Gesù dice: io vengo tosto. Quel tosto significa io vengo immediatamente, io vengo inaspettatamente, vengo rapidamente. Quando tutti non l'aspettano, noi l'aspettiamo? E dice: tieni fermamente quello che hai affinché nessuno ti tolga la tua corona. E perché dobbiamo ricordare questa esortazione? Perché ovviamente appena noi lasceremo il luogo della festa, torneremo alla vita reale, perché dice questa non è la vita reale, questa è la vita reale, questa nostra è la vita reale. Quella a cui noi torneremo è una vita destinata a sparire, è una realtà che non ha futuro. La nostra realtà ha un futuro, ma quando noi torneremo nel mondo incontreremo tanti ostacoli e torneremo agli ostacoli quotidiani. Torneremo a vivere, a lavorare fisicamente, di nuovo nel mondo dove sappiamo che la via del peccato, insomma, è dilagante. Ed è all'ordine del giorno, è dilagante e quotidiana la via del peccato. E ricordiamo che il mondo è biblicamente chiamato Babilonia la Grande, quindi non facciamoci impressionare quando in televisione vediamo grandi masse di religiosi che ostentano una fede o che la celebrano, ma è tutta una celebrazione, ma non c'è sostanza. Ricordiamo che il mondo, con le sue religioni, è chiamata la madre delle meretrici. Madre delle meretrici, il cui spirito è uno spirito di prostituzione, è uno spirito di prostituzione, di commercio, di un dare e avere. Quando Gesù ci ha detto: guardate i gigli del campo, che volano, i gigli del campo, gli uccelli che volano nel cielo. Tante volte, se voi vedete tanti tanti animali che sono tutti insieme, anche le foche al Polo Nord, ma hanno una loro civiltà, hanno una loro organizzazione, però non pagano le tasse. Non c'è un cigno, non c'è un animale che si sovrappone all'altro animale dicendo: tu mi devi dare questa tassa. Non c'è il commercio, perché Satana è diventato tale in virtù del commercio. E nel regno di Dio voi pensate che esista il commercio? Il regno di Dio non vive attraverso il commercio. Se commercio c'è, è un commercio dell'amore, nel senso spirituale della parola, di un amore puro. Quindi il mondo in cui noi ritorneremo è pieno di spirito di prostituzione, che sta seducendo miliardi di persone con le sue malie e le sue tradizioni, ed è diventato molto, molto pericoloso, specialmente per i nostri figli, per i nostri giovani. La terra è bagnata di violenza. In Italia ci sono ogni giorno decine e decine di femminicidi, che gli uomini che uccidono le proprie donne. Anche i figli vengono uccisi. Quindi la terra è bagnata di sangue ogni giorno. E questo è un fenomeno che noi italiani non conoscevamo prima, ma anche in Italia è venuta a crearsi questa situazione. Sappiamo che il mondo è dominato da Satana e il diavolo, il quale sa che gli è rimasto poco tempo. Più noi ci avviciniamo all'ora del cimento, lui sa che gli è rimasto poco tempo, prima di essere incatenato e tolto di mezzo. Perciò egli farà di tutto per corrompere il genere umano, come al tempo di Sodoma e Gomorra, e questa volta a livello globale. Però sapete, il mondo è già sotto Satana. Se Satana vuole veramente fare qualcosa dal suo punto di vista buono, di efficace, siamo noi il suo obiettivo, a cominciare da noi ministri, non da voi membri, ma da noi ministri. Il Satana cerca di attaccare, di corrompere i ministri e le mogli dei ministri. Ed è per questo che tante volte nascono così tante divisioni, dividendo il corpo di Cristo, anziché guardare la meta, si pensa soltanto agli interessi immediati. Satana e i suoi demoni stanno creando un sistema globale il cui Dio è il denaro. Lo è sempre stato, ma mai come oggi, mai come oggi. E lo scopo di Satana è quello di indurre molti credenti sinceri, ma che si stanno abbandonando alle vie del mondo e abbandonando la verità rivelata dalla Bibbia, e di farli tornare a seguire le vie peccaminose del mondo al punto tale da non ritenere più la Bibbia come parola di Dio. già molte chiese, anche le chiese quelle più grandi, non ritengono più che la Bibbia sia tutta parola di Dio. E per questa ragione il Signore ci ha detto sin da 2000 anni fa e ce lo dice ancora oggi, ci dice, come è scritto in Giovanni 37, dice: io vengo tosto, tieni fermamente quello che hai affinché nessuno ti tolga la tua corona. E dice anche, vi ricorderete che lui ha anche detto, chi ha sete venga a me e fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal vostro seno. Ora, che cos'è che dobbiamo tenere fermamente? Perché la parola corona naturalmente è simbolica. Dobbiamo tenere fermamente i doni di Dio, perché Dio ci dà dei doni. Avete mai ricevuto un dono che poi l'avete buttato nella spazzatura? Oppure l'avete messo nelle parti più preziose della vostra casa? Naturalmente quella casa è il nostro corpo e noi dobbiamo tenere questi doni che Dio ci dà, né proprio esaltarli al massimo senza mai vergognarci. Sappiamo che sono la sua chiamata, sappiamo che sono la sua parola rivelata, la verità, la santa legge, la sua grazia, sono la comprensione dei misteri del regno di Dio che egli ci dà, le sue promesse. Quante volte noi pensiamo alle sue promesse e le crediamo veramente? Altri doni sono il ravvedimento, che dobbiamo vivere ogni giorno il ravvedimento, la fede, il battesimo, il dono dello Spirito Santo, come anche l'adozione che ci rende i suoi figli, e la vita eterna, la corona del regno di Dio. Ora, perché nessuno ci tolga questa corona, parliamo di qualcosa di pratico, di quello che dobbiamo fare quotidianamente una volta che lasciamo questo luogo di festa. Sono cose semplici, ma che spesso ce ne dimentichiamo. Come fare? Che cosa fare? La prima cosa che io vi consiglio di fare, perché lo consiglio a me stesso, è quello di coltivare un rapporto d'amore con Gesù. Un rapporto d'amore con Gesù. E il rapporto d'amore si coltiva parlando con Gesù, si coltiva leggendo le parole di Gesù, perché Lui è il nostro promesso sposo. Difatti andiamo in Giovanni capitolo 14, in Giovanni capitolo 14, dove leggiamo quello che Lui ci esorta e ci dice esattamente in che modo questo rapporto lo dobbiamo coltivare. Giovanni 14, nel versetto 15, dice: se mi amate, quel se vorrebbe dire se mi amate veramente, osserverete i miei comandamenti. E noi sappiamo che i suoi comandamenti non sono diversi dai comandamenti del Padre, perché Lui ha detto: io non sono venuto ad abolire la legge. Quindi le parole di Gesù sono le sue lettere d'amore alla sua promessa sposa. Quando Lui parla a noi in tutte le sue scritture che leggiamo nel Vangelo, sono parole d'amore rivolte a noi che siamo la sua sposa. Quindi con questa esortazione Lui ci invita a fare una cosa molto importante. Ci sprona a sviluppare fiducia in Lui. Quando voi non capite, quando noi non compriamo una scrittura, fate questo esperimento anche con altri religiosi, in altre, dice: tu a chi ti rivolgi? Io ho sempre visto che con qualsiasi altra denominazione religiosa dice: beh, io vado dal mio pastore, oppure io vado dal mio prete, io vado al corpo di direttivo chiederò. Invece Gesù sta dicendo che se mi amate osserverete i miei comandamenti. Sta dicendo che per avere un rapporto con Lui, un rapporto d'amore, noi dobbiamo osservare i Suoi comandamenti. E difatti Egli si aspetta che la sua fidanzata, la Chiesa, cioè noi, siamo fedeli, umili, sempre desiderosi di migliorare e di assomigliare allo sposo. Andiamo in Efesini capitolo 5, in Efesini capitolo 5, Efesini capitolo 5, nel versetto 25, qui l'Apostolo Paolo è ispirato da Dio a scrivere: «Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, affin di santificarla, e dopo averla purificata con il lavacro dell'acqua mediante la parola, affin di fare egli stesso comparire dinanzi a sé questa Chiesa gloriosa, senza macchia, senza ruga o cosa alcuna simile, ma santa e irreprensibile». Con questa esortazione alla fedeltà coniugale, l'Apostolo Paolo ci esorta a non commettere alcuna fornicazione o adulterio spirituale. E quando noi commettiamo fornicazione o adulterio spirituale? Quando, anziché seguire il nostro sposo, seguiamo lo sposo spirituale, che è Cristo, noi tante volte seguiamo il nostro marito o la nostra moglie umana, laddove, quando il nostro coniuge magari ci dà un cattivo esempio, perché siamo ancora tutti imperfetti e abbiamo tutti bisogno di crescere e di migliorare. Abbiamo tutti bisogno di non essere Adamo ed Eva. Abbiamo tutti bisogno di comportarci in una maniera tale da poter tornare, da essere degni di tornare nel giardino dell'Eden e di cibarci dell'albero della vita. L'uomo commette adulterio o fornicazione spirituale se segue ciecamente i predicatori umani. Non me, non dovete seguire me se io un domani divento uno che divide il corpo di Cristo. Quindi i predicatori vanno provati non solo in quello che predicano, ma anche nelle cose che fanno, come si comportano, quali sono, perché le cose che fanno rivelano le loro motivazioni. Non a caso Gesù ha detto: li riconoscerete dai loro frutti. Difatti dice anche in Matteo 24: guardate che nessuno vi seduca, è una scrittura che tutti voi già avete familiarità, guardate che nessuno vi seduca, perché molti verranno nel mio nome e ne sedurranno moltissimi. Questa cosa non è soltanto da parte di chi è vestito, apporta un vestito bianco e si affaccia dal balcone, capite a chi mi riferisco, ma questa cosa è stata secolo dopo secolo, uomini che si sono sempre sostituiti a Cristo e hanno sviato molte persone. Questa profezia di Gesù si è davvero avverata e sono stati molti i vicari di Cristo venuti e che hanno sedotto molti, hanno diviso la Chiesa. E questa seduzione diverrà sempre più globale. E anche l'Apostolo Paolo ha predetto, se andiamo in Secondo Timoteo, un'altra scrittura che voi tutti, quasi tutti, ma spero voi tutti, avete conoscenza di questa scrittura, in Secondo Timoteo capitolo 3, a cominciare dal primo versetto, dove dice, e si può dire che parla del nostro tempo, dove dice: sappi questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno amanti di se stessi, avidi di denaro. E i versetti successivi li conoscete piuttosto bene, ma soffermiamoci nel versetto 5, il quale dice che gli uomini avranno l'apparenza della pietà, avranno l'apparenza dell'amore. Oggi vedo molti giovani che si salutano con la parola amore: ciao amore di qua, amore di là, tutti amore sono, ma è solo una parola. Hanno l'apparenza dell'amore, hanno l'apparenza della pietà, perché nella realtà hanno rinnegato la potenza di Dio. Se voi andate nelle farmacie, sono piene di persone che appena starnutiscono, anziché pensare a Dio, che siano, anziché chiamare il ministro affinché ricevano l'unzione e siano guariti, prima vanno in farmacia, si comprano un sacco di medicinali. Praticamente questo significa negare la potenza di Dio. Significa essere molto deboli nella fede. E quindi e significa essere dei potenziali derubati della corona di Dio, dei doni che Dio ci ha dato. Quindi molti sono credenti in Dio nella forma, non nella sostanza, come quei grandi cantanti che portano dei grossi crocifissi qua, 2000 addobbi nelle orecchie, eccetera, sembrano, raccolgono migliaia e migliaia di fan negli stadi e nei teatri. Questi stanno trasformando il cristianesimo, una nuova facciata, una nuova forma di cristianesimo, di religiosità, ma che è falsa, è falsa, è falsa. Quindi ricordiamo sempre, fratelli, che noi apparteniamo a Gesù Cristo. Oso dire, e spero di non essere frainteso, dopo aver parlato di quanto è importante l'unità della Chiesa, oso dire che tutti noi dobbiamo ricordare che noi non apparteniamo a nessuna Chiesa, noi non apparteniamo alla Chiesa di Dio Unita, noi apparteniamo a Cristo, noi siamo la Chiesa di Dio Unita e come Chiesa di Dio Unita noi apparteniamo a Cristo. Voi non appartenete alla Chiesa di Dio, è la Chiesa di Dio che appartiene a Cristo. È un concetto molto importante che dovrebbe aiutarci a non seguire uomini quando dividono la Chiesa. Quindi grazie di cuore di non aver seguito l'uomo mortale, grazie di cuore per non aver seguito venti di dottrina, né le ambizioni umane né le divisioni. Grazie di aver seguito i comandamenti di Gesù, non quelli dell'uomo. Qui nella nostra comunione fraterna, in questa festa, ci sono, so, alcuni fratelli, me l'hanno detto, che sono di altre denominazioni che però credono le nostre stesse dottrine. E loro mi hanno detto, io vengo in pace. E li abbiamo accolti, perché noi ci chiamiamo Chiesa di Dio Unita, non perché necessariamente siamo uniti perfettamente, ma perché questo è il nostro desiderio sincero, che vogliamo abbattere tutte le barriere che noi stessi come uomini creiamo. E noi dobbiamo dare tutti conto a Dio di queste grandi barriere che noi creiamo per false motivazioni, per vanità, per quello che volete. Ma tutte queste barriere, se vogliamo essere tutti davanti a Cristo, dobbiamo essere disposti ad abbatterli e darci la mano di associazione. Dobbiamo continuare a farlo sino al ritorno dello sposo, senza farci distrarre. L'osservare i comandamenti del nostro futuro sposo ce lo farà conoscere molto meglio e ci farà coltivare un intimo rapporto con lui e ci preparerà veramente alle sue nozze. La realizzazione di una unione spirituale basata su un amore perfetto, su un amore puro e perfetto, è destinato a durare per tutta l'eternità. Ma sapete, instaurare un intimo rapporto con lo sposo è bellissimo, però non basta, perché tanti giovani lasciano i genitori e non li vedono più. Non basta trovare il coniuge o lo sposo o la sposa. Occorre coltivare un rapporto d'amore anche con il padre dello sposo. Con il padre dello sposo, perché tutti i buoni doni vengono dal padre, vengono attraverso Cristo, ma dal padre. E in certe parti del mondo la gente è spiritualmente allevata nel peccato dell'idolatria, anche in Italia. C'è chi pensa che il padre e il figlio siano la stessa cosa, c'è chi pensa che non esiste tutto questo. C'è chi pensa che addirittura tutto il creato è Dio, il creato, e confondono la creatura con il creatore. E naturalmente c'è chi pensa anche che l'unico vero padre è l'uomo, cioè l'uomo vestito di bianco che raccoglie milioni e milioni di persone. Gesù però ha detto, anche nei confronti di chi si arroga il titolo di vicario di Cristo, dice: non chiamate nessuno sulla terra, in senso spirituale, non chiamate nessuno sulla terra Padre vostro, nel senso spirituale, perché uno solo è il Padre vostro, quello che è nei cieli. Per i vostri appunti, per quelli che non lo sanno, è Matteo 23, versetto 9. Gesù Cristo, il nostro promesso sposo, ci chiede quindi di comunicare direttamente con il Padre e le nostre preghiere devono essere rivolte al Padre nel nome di Gesù Cristo. Lui è il nostro vero unico Padre eterno. Lui ci chiede di stabilire con il Padre un forte rapporto di fiducia e di amore. E Gesù dice, se avete visto me, avete visto il Padre. Il Padre è come me, molto simile a me. Così come siamo simili ai nostri genitori umani. E lui ha anche detto, in Giovanni 14, versetto 14, dice, se chiederete al Padre mio qualche cosa nel mio nome, io la farò. Quindi quando noi abbiamo bisogno di sapere cosa fare in un momento molto critico della nostra vita, non chiediamolo per prima agli uomini, chiediamolo a Gesù Cristo direttamente perché Lui è vivo. Noi lo sappiamo, nessuno di voi ha bisogno di essere convinto in questo. Però tante volte ce ne dimentichiamo. Lui è vivo, chiediamolo in preghiera direttamente a Lui. Ha detto, se chiederete al Padre mio qualche cosa nel mio nome, io lo farò. E questo richiede molta fiducia. Egli ci insegna a comunicare col suo Padre attraverso ovviamente la preghiera, che è una comunicazione che richiede fiducia, rispetto e amore nei confronti del genitore dello sposo. E tante volte invece non c'è questo rapporto a livello umano, suocero, genero, nuora, suocera, tutto questo, ci sono tante divisioni. In Matteo, andiamo in Matteo capitolo 6, Matteo capitolo 6, dove vediamo che Gesù ci insegna come pregare. Quante volte abbiamo letto questa scrittura? Ci insegna come pregare. Quando dice nel versetto 9, Matteo 6, versetto 9, dice pregate dunque così, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Quante volte noi santifichiamo, nel senso che rispettiamo, il nome di nostro suocero o il nome di nostra suocera? Può essere un po' difficile a livello umano, però noi dobbiamo avere quel livello superiore di unire le famiglie, anche perché siamo chiamati per primi, per salvare tutti quelli che ancora non sono chiamati. Quindi come facciamo a sapere che il Padre desidera ardentemente avere un rapporto di fiducia ed amore con la sua nuora, con la sua nora che siamo noi, la sua Chiesa? Andiamo in Giovanni 12. In Giovanni 12, dal versetto 49, come sappiamo che il Padre proprio desidera questo, ce lo dice Gesù, che è stato appunto mandato dal Padre. Giovanni 12, versetto 49, dice, io non ho parlato di mio, ma il Padre che mi ha mandato, mi ha comandato, è un comando, mi ha comandato Lui quel che debbo dire e di che debbo ragionare. E io so che il suo comandamento, la sua parola, è vita eterna. Le cose dunque che io dico, così le dico come il Padre me l'ha dette. Gesù non è stato ucciso per le guarigioni che ha eseguito. Gesù è stato ucciso per aver rivelato il Padre. Per noi il Padre è una rivelazione, cioè è qualcosa di nuovo. Dice, ma chi è questo Padre? Io non l'ho mai conosciuto. Gesù ha detto, avete visto me? Guardate che il Padre è come me. E solo nel tempo della fine, nell'ottavo giorno, noi vedremo il Padre faccia a faccia così com'è. Quindi, ma Lui vuole che in noi ci sia questo immenso desiderio, come degli orfani che desiderano ardentemente di ritrovare questo Padre che non hanno mai conosciuto, ma che ha mandato il suo unigenito figliolo per annunciarlo. Gli ebrei lo hanno ucciso per questo a Gesù. Non esiste vita eterna senza un rapporto d'amore con il Padre celeste. Ignorare il Padre Eterno è stato un vano tentativo da parte del diavolo, il quale nel suo folle ragionamento ha pensato di poter dividere il Padre dal Figlio. cercando di sedurlo e di corromperlo per 40, quando Gesù per 40 giorni e 40 notti nel deserto gli disse no, perché non di solo pane vive l'uomo. Quindi Gesù non condividerà mai l'eternità con quelli che ignorano il Padre Eterno o con quelli che credono che Cristo sia superiore del Padre o che pensano che Cristo sia la stessa cosa del Padre, perché Gesù ha detto il Padre è maggiore di me, il Padre è maggiore di me. Non lo era solo quando era sulla terra, lo è anche ora, è alla destra del Padre. E questo in Giovanni 14, 28 per i vostri appunti. In questi tempi è diventata una moda, è diventata una moda il negare la divinità del Cristo. Di conseguenza negano anche l'esistenza del Padre. È diventata una moda questo anche in molti ambienti cristiani, cosiddetti tra virgolette cristiani. Romanzi e film contribuiscono a questa idea. In 1 Giovanni 22, andiamo in 1 Giovanni, per favore, in 1 Giovanni capitolo 2, versetto 22, dove dice 1 Giovanni 2, versetto 22, dove l'Apostolo Giovanni scrive, fu ispirato proprio dall'angelo di Cristo a scrivere, chi è il bugiardo se non colui che nega Gesù, che Gesù è il Cristo? Costui è l'anticristo che nega il Padre e il Figlio. Quante persone voi incontrate nella vita di tutti i giorni quando torniamo a casa dopo la festa di dire ma io non credo in Gesù Cristo, non credo nemmeno che ci sia un Dio? Quando guardiamo nel mondo tutte le cose che succedono, dov'è Dio? Quindi nel versetto 23 dice, chiunque nega il Figlio non ha neanche il Padre, e chi riconosce il Figlio ha anche il Padre. E quanto a voi dunque, dimori in voi ciò che avete udito dal principio. Se ciò che avete udito dal principio dimora in voi, anche voi dimorerete nel Figlio e nel Padre. Vedete che non è la stessa persona? Nel Figlio e nel Padre. È molto importante questa distinzione perché il Figlio è il precursore della nostra salvezza. È colui che ha aperto la strada che era stata chiusa e preclusa, la strada che ci fa accedere all'albero della vita, che ci fa accedere al Padre. Quindi da notare che questo dimorare nel Figlio e nel Padre implica un nostro vero e proprio rapporto con quella che si chiama nella Bibbia famiglia di Dio, famiglia di Dio. Questo concetto della famiglia di Dio è molto ridicolizzato da chi crede alla dottrina della Trinità, perché la Trinità viene descritta come un triangolo chiuso dove a noi o all'umanità è precluso di entrare. E questo è un concetto satanico, perché Dio è un Dio d'amore, ci sta adottando, vuole adottare quante più persone quando saranno chiamati anche più tardi per farli entrare nella sua famiglia. Qui vuole instabilire un eterno rapporto di fiducia ed amore con i suoi figli. Quindi come sono diversi invece i rapporti del mondo? Vediamo famiglie divise, genitori e figli che non si parlano più, non mangiano più nemmeno insieme, la società stessa, il sistema, come è impostato, con le distanze, i viaggi, i trasporti che si devono fare. C'è grande difficoltà a mangiare insieme, ma tutto questo è un sistema voluto dal diavolo, che è un sistema globale estremamente vulnerabile, perché per distruggerlo basta fermare la distribuzione dei beni e dei prodotti. E la gente arriverà al punto di sbranarsi l'uno con l'altro per sopravvivere. Per non parlare la classica inimicizia che ci sono anche fra amici migliori che però vengono divisi dal diavolo attraverso la diffamazione. Questo è il secolo in cui i figli dicono ai genitori quello che faccio non è affar tuo, quello che faccio non è affar tuo, fatti gli affari tuoi. Questo è quello che un ragazzo di 16-17 anni oggi, o una ragazza, osa dire al padre. Questo non è affar tuo. E la legge protegge questo tipo di, la legge umana protegge questo tipo di atteggiamento irrispettoso verso i genitori. Il Padre Celeste però non gradisce questo genere di persone, questo modo di ragionare in questo mondo, e molti ragionano così e sono vittime, ma non se ne rendono conto. Difatti il Padre Celeste farà entrare nel suo tabernacolo eterno soltanto quelli che vorranno instaurare con lui e con il suo figliuolo Gesù Cristo un vero e duraturo rapporto di famiglia basato sull'umiltà, sul rispetto, sul dialogo, sulla fedeltà e sull'amore. E naturalmente, affinché nessuno ci tolga la corona, c'è un'altra cosa da fare. Un'ultima cosa da fare, ovviamente io sto riassumendo, ci sono tante altre piccole cose da fare, ma queste credo, nella mia esperienza di quasi 50 anni di Chiesa, penso di poter condividere con voi questi consigli. La terza cosa che dobbiamo fare è aspettare pazientemente, senza mai cessare di attendere il ritorno di Gesù Cristo e di stabilire nella nostra vita personale, quotidianamente, il regno di Dio e la sua giustizia. Quindi cercare prima, in Matteo 6, versetto 33, andiamo in Matteo 6, 33, non è mai abbastanza leggerlo con i nostri occhi. In Matteo 6, versetto 33, Gesù ci esorta a dire, dicendo: cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Il mondo sarà sbalordito quando Gesù Cristo verrà e instaurerà il regno di Dio sulla terra. Sappiamo che il regno di Dio sarà stabilito sulla terra in maniera eclatante, in maniera sbalorditiva, ma per noi oggi noi siamo chiamati primizie, perché lo dobbiamo cercare e lo dobbiamo vivere adesso, in questa nostra vita. Difatti in Luca 17, in Luca 17, 20, dice: ora, interrogato dai farisei sul quando verrebbe il regno di Dio, Gesù rispose loro e disse: il regno di Dio non viene per voi, riferendosi ai credenti, non verrà in maniera che si possa osservare. Né si dirà: eccolo qui o eccolo là, poiché ecco il regno di Dio è dentro di voi. Quindi c'è un tempo stabilito di Dio in cui il regno di Dio, il ritorno di Cristo, sarà visto da tutte le tribù e tutti piangeranno, chi per la gioia, chi per il pentimento. Ma noi siamo oggi che lo dobbiamo vivere, questo regno di Dio dentro di noi. E dobbiamo far riflettere nelle nostre parole e nelle nostre azioni e nei nostri pensieri, perché tante volte i nostri pensieri sono malvagi e abbiamo bisogno di metterli in prigione, i nostri pensieri, e possibilmente con l'aiuto di Dio sradicarli dalla nostra testa, portarli via, gettarli fuori dalla nostra testa. Difatti è dentro di noi, spiritualmente, grazie allo Spirito Santo, allo Spirito di Cristo, il quale ha detto: io sarò con voi sino alla fine dell'età presente. Gesù ha detto: io sarò con voi spiritualmente fino alla fine dell'età presente. Per gli appunti di chi non sa dove trovarlo, in Matteo 28, versetto 20. Eppure molti si sono stancati. Io in 50 anni ho visto che molti si sono stancati. Hanno smesso di cercare di attendere il regno di Dio e quindi anche di viverlo, e sono tornati ai peccati del mondo. Altri sono continuamente occupati a dividere i fratelli per ambizioni personali, e l'Apostolo Paolo li chiama, anche se è un'espressione dura, ma è la realtà, li chiama ministri di Satana, travestiti da ministri di giustizia. Magari uno lo fa come paladino in difesa di una determinata verità. Però quando noi dividiamo il corpo di Cristo, siamo ministri di Satana, travestiti da ministri di giustizia. Questo è in 2 Corinzi 11, versetto 15. Gesù ha anche detto, in Matteo 7, 20, versetto 21, li riconoscerete dai loro frutti. E sono cose che abbiamo letto tante volte. In 1 Giovanni, capitolo 8, versetto 31, Gesù dice: se voi però Se voi però perseverate nella mia parola, voi sarete veramente miei discepoli. La parola di Gesù è espressa nei comandamenti di Dio, in quanto nel Salmo 119, che sono sicuro tutti voi conoscete, versetto 172, dice: tutti i comandamenti sono la giustizia di Dio. Quindi il mondo parla di amore, il mondo parla di giustizia, ma osserva i comandamenti di Dio? Osserva veramente i comandamenti di Dio? Il mondo sta invece cercando di convertire Dio, sta cercando di convertire Dio, sta cercando di convertire la Chiesa di Dio, promuovendo stili di vita perversi. Il mondo è sempre stato sedotto da Satana ed è scritto che andrà di male in peggio. Quindi noi non dobbiamo mai abbassare la guardia. Ricordiamolo questo. Molte delle cose che accadono nel mondo e perfino in certe chiese cristiane oggi, dove vediamo gli stili di vita perversi e le predicazioni di falsi vangeli, dove addirittura officiano matrimoni tra persone dello stesso sesso, mettendo la Bibbia sotto i propri piedi, sono opere di Satana per distrarre, per sedurre e corrompere i fedeli di Dio, noi, le primizie. È il tentativo di Satana di spezzare il nostro legame con Dio Padre e con Gesù Cristo e di rubarci la corona della vita. Per finire, fratelli e sorelle, la corona della vita è legata all'opera di Dio, è legata all'opera che noi compiamo assieme a Dio, con Dio, con i ministri, con i fratelli fedeli, con le sorelle fedeli, da compiere senza mai stancarci. Un'ultima scrittura che desidero condividere con voi, Matteo 24, nel versetto 19, ricordiamo che noi tutti, a secondo dove Dio ci ha posto nella sua Chiesa, abbiamo tutti questo stesso compito, o che lo facciamo come ministri, o che lo facciamo come membri, o che lo facciamo lavorando anche, facendo il lavoro più umile nella società. Noi siamo, attraverso la parola o il comportamento, lui ci dice questo, Matteo 24, versetto 19, andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Ora ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. In conclusione, fratelli, lasciando questo luogo di festa, e specialmente quando saremo tornati alla routine di tutti i giorni, ricordiamo di coltivare il rapporto con Gesù Cristo, il nostro promesso sposo. Ricordiamo di coltivare il rapporto con il Padre dello sposo, l'Iddio vivente, e ricordiamo di coltivare l'aspettazione del ritorno di Cristo, senza però mai stancarci di ricevere e di vivere il regno di Dio e la sua giustizia in questa vita, in questa vita. Beato l'uomo che sopporta la prova, dice Giacomo, il fratello carnale di Gesù, che poi divenne anche spirituale. Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che l'amano. Io vengo tosto, dice il Signore. Tieni fermamente quello che hai, affinché nessuno ti tolga la tua corona. Grazie di cuore della vostra pazienza e del vostro uditorio.